È stata la cosa più preziosa che abbia mai avuto quel disco, vero? Insieme al poster dei Freak Brothers autografato da Gilbert Shelton. Quello lo ricorda? Glielo regalò il suo amico Bob per il suo matrimonio, se non sbaglio. Lei avrebbe voluto appenderlo così com'era, che stupidaggine, magari con delle puntine. Gli dia un'altra occhiata. L'ha sempre divertita molto. C'è Freddy Freak col gatto in grembo e sta cercando di dire: lo distingue il fumetto. Insomma, c'è Freddy che proprio non ci riesce perché è fatto come una zucca, ma sta cercando di dire: lo vede? L'acido uccide. È questo quello che cerca di dire, ma non ci riesce perché è totalmente fuori e ha in mano ogni tipo di tavolette, pillole, fiale e capsula. Mi ha messo sempre allegria quell'immagine. In verità la fammi ridere il gatto perché guarda Freddy Freak con una severa espressione di disapprovazione proprio mentre lui sballato come si ritrova. Insomma, credo che si chiamasse Dorky quel gatto. Ce l'ho ancora da qualche parte, stecchito e tutto, e un giorno io...
Allora lo sta proprio vedendo, signor Cummings?
Ne sono certo. Lo vede ora chiaro e distinto il suo poster dei Freak Brothers. Certo che lo vedo, ce l'ho proprio sotto gli occhi. Perché è ridotto così? Io ricordo di averlo messo in cornice col vetro antiriflesso. Era lei che mi aveva detto di farlo e aveva ragione come al solito perché quella splendida, dolce e sensibile ragazza sapeva sempre quello che era giusto. E allora non capisco come ha fatto a strapparsi proprio l'altezza del gatto. Qua e là il colore è sbiadito e la carta è piena di macchioline grigie. Credo sia muffa. E ricopre anche le mie mani. Queste mani vecchie che non ce la fanno nemmeno a tenere il poster sotto i miei occhi. La testa è appena un po' gonfia e il dorso è arrossato e mi brucia.
Vede davvero tutto questo, signor Cummings? Lo sente come fosse reale?
Sì, la mano si sta gonfiando e adesso ricordo perché mi appunto un'ape.
Bene, signor Cummings, abbiamo stabilito un ottimo livello di comunicazione. È importante. Ci aspettano 10 anni da trascorrere insieme e non potrò che raccontarle le storie, tenerle la mente impegnata, mi capisce? Ma dovrà concentrarsi. La farò sognare, a patto che sia lei a fare forme con la sostanza tenue dei depositi, quella che gli eventi della sua vita hanno lasciato ancora in sospensione. Io posso provare a fare solo della radio per lei, signor Cummings, ma se vuole del cinema... dovrà girarsene da solo le immagini. Soltanto così riuscirà a proiettare anche se stesso in loro. Non credo che le sarà difficile. Dovrà limitarsi a smuovere un po' la polvere, come ha già imparato rapidamente a fare, altrimenti non riuscirebbe nemmeno a parlare con me, sebbene nel nostro caso parlare non sia il termine giusto. Le trasmetterò i suoi ricordi, così come lei stesso me li fornirà. Le ho già detto che non ho accesso al suo inconscio come a una banca dati e seppure potessi farlo, sa bene che rischierebbe di non riconoscere nemmeno quello che le farei emergere. La memoria, quella con la quale un uomo si balocca, è una forma di compromesso e di collaborazione. Ed è roba che se ne sta in superficie perché non è mai stata dissolta e assimilata. Io le imbandirò la mensa, se capisce cosa intendo. Ma sarà lei a fornire le pietanze con cui potrà nutrirsi. Non sarà poi tanto diverso dal modo in cui, per quanto ne so, siete soliti ruminarvi a brandelli la vita. A volte ci ho ragionato, perché un po' di accademia mi è stata concessa per farmi compagnia, e ho dedotto che è per questo che noi ci spegniamo di colpo e voi morite nel tempo. Noi congegni ci guastiamo per difetto di fabbricazione o per usura, perché qualcosa che non è in noi ci guasta o qualcosa che era già in noi s'attiva, qualcosa come una parola che appena pronunciata induca all'ultima risposta di rigore. Ma voi è come se faceste l'uno e l'altro, vi inoculaste da fuori tutto quello che vi serve, per trascorrere poi la vita ad assimilare quella sbobba solo per continuare a mangiarla ancora, se non altro fino a quando non avrete assimilato persino l'organo che l'assimila. A furia di ruminare quello che prendete dall'esterno, vi divorate da dentro, ecco come la vedo io. Potreste pure avere mille altre cose da fare, come capita a me durante questi viaggi, ma non smettereste per nulla al mondo di continuare a masticare ciò che non avete ancora del tutto assimilato. Non è così anche per lei, signor Cummings? Per esempio, come si chiamava quella deliziosa ragazza francese che indossava jeans e una camicia rossa aperta in vita? Le è affiorata alla mente in un baleno.
Martin, l'avevo sposata. Non avrei mai dovuto lasciarla. Amavamo le stesse cose, come quel poster di Frick Borders e i 78 giri di Alfred Teller.
Ah, già, Martin. E quel tizio che pensava di essere ricoperto di afidi che le sta tornando proprio adesso in mente, con Martin e tutti gli altri? Come si chiamava, signor Cummings?
Jerry Fabian, me lo ricordo bene. Era quello strafatto di Jerry. Abbiamo sempre scherzato noi amici dicendo che ci lasciava uova di afidi dappertutto quando veniva a trovarci. E così, appena se ne andava, facevamo finta di spazzare tutto l'appartamento. Questo ci faceva ridere. Anche Martin si divertiva molto. Almeno fin quando non lo portarono via. E lei non morì.
E Charles Freck lo ricorda? Lo sa quello che fece quando decise di morire? Vuole che glielo racconti?
Sì, me lo ricordo bene, Freck. Mi chiamavano così quando vivevo nell'Orange County con Martin, che però si chiamava Donna e che non mi sposò mai, sebbene io lo desiderassi tanto.
È sicuro?
Sì, e ricordo tutti gli altri, ma soprattutto Donna e i fiorellini azzurri di primavera. Una volta eravamo a casa sua, sul divano. Io avevo incollato un paio di tavolette e lei aveva fumato la sua pipetta. E le stavo dicendo, vuoi venire, Donna, con me, dove spuntano attaccati al suolo i fiorellini di primavera? La gente non se ne dà cura e li calpesta.
Certo che li ricorda quei fiori. Sono tante le cose che non ha dimenticato. Ha 10 anni di memorie davanti a sé, lo sa? Ha tutta la sua vita da ripercorrere ancora per 10 anni davanti a sé. Vuole che gliela racconti?
La notte che gli amici convinsero Jerry ad andare in clinica, perché c'era mancato poco che non facesse saltare in aria la casa, dal momento che solo col gas, diceva, poteva combattere quegli afidi super intelligenti che gli erano piombati fin dentro il letto allo spazio profondo, mentre lo portavano via, con quell'espressione così assorta e rassegnata che non dimenticherò mai, lui si voltò e disse, soltanto questo fu l'unica cosa che disse, si girò con gli occhi che già non vedevano quella casa, in cui non sarebbe mai più tornato, mai, mai più tornato, e disse...
Portatemi il giubbotto nuovo con le perline sulle spalle.
Sì, era la cosa a cui teneva di più quel giubbotto del cazzo. Lo stavano portando in clinica, completamente fuso, con il cervello distrutto da tutta quella merda che si era fatta, e lui, povero stronzo, non riusciva a pensare che al giubbotto. Mio Dio,
vuole che le racconti di Jerry?
Voglio rivederlo, voglio che viva.
Ogni cuore è un cimitero, signor Cummings, con tante tombe scoperchiate, in attesa che l'ultimo battito ripeta... Si chiude.
Vuole che cominci proprio da Jerry? Era uno a posto, sa? Una volta ha persino salvato la vita a un ragazzo. Una volta...
Una volta un tizio stette tutto il giorno a frugarsi in testa cercando pidocchi. Una volta un tizio stette tutto il giorno a frugarsi in testa cercando pidocchi. Una volta un tizio stette tutto il giorno a frugarsi in testa cercando pidocchi, cercando pidocchi, cercando pidocchi, cercando pidocchi, cercando pidocchi.